risoluzione beta, funzione compensativa e software ideologico. Abbiamo visto nelle precedenti esposizioni come l'uomo deve riempire di contenuti la propria mente durante la giornata. Anche chi effettua processi storici come la Merkel che si incontra con Hollande, cioè gli incontri che sono processi storici, il capo di Stato che qualunque cosa fa è un processo storico, in realtà è sempre il modo con cui lui stesso, per se stesso, per la sua psicologia, riempie la propria vita quotidiana. E la riempie di eventi che poi passano alla storia. Ora, bisogna completare il discorso e dire che come la mente si riempie di contenuti, io faccio pratico uno sport, gioco a scacchi, vado al cinema, così la mente si riempie anche di contenuti speculativi. Uno frequenta un corso, uno frequenta una facoltà universitaria, studia diritto, economia, secondo i propri talenti, le proprie predisposizioni, uno è portato per la matematica, uno è portato per l'ingegneria, uno per la fisica, uno è portato per la letteratura, chi è portato per la letteratura non comprenderà i conti, non comprenderà la contabilità, non comprenderà il fisco, chi è portato per l'economia comprenderà queste cose e non comprenderà invece l'ingegneria. Ma tra tanti software speculativi che la mente interiorizza, e l'interiorizza, si badi, non perché vuole andare a un convegno e ascoltare idee, ma per svolgere poi un mestiere, una professione, un software speculativo, cioè fatto di idee, concetti, formule matematiche, conti, partita IVA, piano dei conti, contabilità generale, bilancio, un particolare software speculativo è la filosofia, è la metafisica, e tra questi tu puoi fare discorsi su Nietzsche, su Hegel, su Heidegger, su Gorgia, su Comte. Un particolare discorso è quel discorso che è l'episteme. A partire dal XX secolo, con la neoscolastica, neotomismo nella scuola di Milano di Olgiati Gemelli, che Olgiati non so chi sia, Gemelli è il fondatore della Cattolica, e quindi praticamente con Bontadini e Severino si è tornato a parlare di episteme, è stato ripreso il concetto, e poi Bigna fa quello scritto, episteme, che poi chiamerà sapere stabile nello scritto frammento intero, che praticamente lui analizza i caratteri dell'episteme, mentre cioè per Severino l'episteme non è un episteme particolare, ma sono le tante forme di episteme in cui consistono i tanti tipi di sistemi filosofici della storia della filosofia, l'episteme di Marx, l'episteme di Freud, l'episteme di Einstein, l'episteme di Feuerbach, l'episteme di Hegel, l'episteme, ecco. Bigna invece studia i caratteri dell'episteme, che poi lui chiama sapere stabile. Il fatto che abbia chiamato sapere stabile ciò che prima chiamava episteme può significare, anche se non sono andato a rileggere il saggio sapere stabile, lì dovrei andarlo a rivedere, per vedere se ha sostituito, tutte le volte che ho usato la parola episteme, se l'ha sostituita con la parola sapere stabile, bisognerebbe vedere se Bigna non ha saputo intendere episteme come una terminologia da usare per chiamare il sapere stabile, e non quindi equivalente a sapere stabile o sapere assoluto. Cioè episteme come il nome proprio scientifico del sapere assoluto. Io nel mio sito non formulo l'episteme e non formulo un'ipotesi di episteme, io suggerisco come si dovrebbero fare le cose, secondo una mia particolare concezione. E io che titoli ho per farla? Ho il titolo di colui che si è assunto questa idea per primo, perché nessuno aveva proposto che il mondo accademico si riunisse per costruire insieme quel contenuto che Bigna chiama sapere stabile, cioè il sapere stabile come compito di tutto il corpo accademico mondiale. E ancora, e che titoli io ho per farlo? Ma io direi piuttosto che non è che uno diventa ricercatore universitario, diventa professore universitario e acquisisce il titolo per farlo, Non è che è così il discorso. Non è che uno dice, boh, io ho studiato seriamente la filosofia, sono entrato nell'università e ritengo che si debba fare così. Non basta per avere il titolo per poterlo fare, non basta. E allora che titolo ho io? Non saprei dirlo. Quello che so è che le lettere che ho ricevuto mi dicono quello che fai è stato riconosciuto. Ora, ripeto, visto che non possono essere identificati, io ho due lettere di due presidenti emeriti della Corte Costituzionale, quindi io ho una legittimità dal mondo accademico. Professori ordinari. Allora, diciamo questo, che fra tutti i contenuti con cui tu riempi la mente, l'episteme è quel contenuto i cui caratteri li ha studiati Vigna in modo diverso da Severino. Cioè, Severino dice i tanti sistemi sono forme dell'episteme. Vigna dice no, parliamo di un solo episteme e ne analizziamo i caratteri. Peraltro, l'episteme di cui parla Vigna è particolare perché non è l'episteme di Platone, di Aristotele e di Hegel. Queste sono le tre grandi forme di episteme a cui è del tutto lecito e giusto e necessario aggiungere San Tommaso d'Aquino, non Sant'Agostino, San Tommaso d'Aquino, mentre non è appropriato dire di Kant. Kant ha fatto un sistema che nega la metafisica, quindi non puoi chiamarlo episteme quello di Kant. L'impianto del criticismo, quello, il discorso degli occhiali della mente, lo applichi all'episteme, lo prendi da Kant, ma non è esaustivo di un sistema filosofico. I sistemi filosofici sono Platone, Aristotele, Hegel ed è lecito dire San Tommaso d'Aquino, perché è episteme il sapere di cui vuole costruire un sistema. E sebbene si dica, come ho appreso da Bagnano e da Giovanni Reale, che Platone è un sapere aperto, in realtà Platone ha fatto un sistema. Aristotele è un sistema enorme, quello di Aristotele, e poi Hegel una sintesi, per sistema intendo una sintesi, cioè il sistema. E San Tommaso d'Aquino è un sistema. Lui, San Tommaso d'Aquino, non è, come dice Severino ingiustamente, un epigono. San Tommaso d'Aquino non è un epigono perché San Tommaso d'Aquino prende Aristotele e, porca la miseria, lo cristianizza. Cioè, voglio dire, San Tommaso d'Aquino è una cosa originale perché non è che Aristotele è il concetto del Dio creatore, del Verbo incarnato. Quindi San Tommaso d'Aquino è il cristianesimo che si fa sistema prendendo Aristotele. E quello che io ho fatto invece è quello che ha fatto San Tommaso d'Aquino, cioè il sistema cristiano, prendendo non Aristotele, ma prendendo Platone, che a me è parso includere Aristotele, sebbene sia venuto prima, e includere anche Plotino, e poi tutto il resto, perché io ho detto appunto, come si legge nella sintesi, esposta nel sito sintesi.html, ho detto che quanto più lontano nella storia è il sistema, tanto più esso si occupa delle realtà metafisiche. Quindi praticamente Platone scavalca la cosmologia contemporanea. E poi ho anche detto un'altra cosa, perché Platone è lontano del tempo, ma si occupa di cose lontane, cioè del fondamento, mentre i fisici invece si occupano del cosmo che appare ed è semplicemente la creazione, quindi è vicina a noi e non è il fondamento. Non solo, ma l'episteme ha saputo anche dire una cosa molto particolare che vale per i fisici contemporanei. Davis, Barrow, Hawking, Hack, scomparsa, Shama, scomparso, questi, i Tipler e Capra, no? Praticamente questi sono i divulgatori. Poi ci sono i grandi scienziati come Einstein, no? Praticamente quello che ha detto l'episteme è che tu vai a prendere una cosmologia come quella di San Pietro. San Pietro non è un astrofisico, San Pietro non è un filosofo, San Pietro è un pescatore che ha fatto quelle lettere lì, le lettere di San Pietro Apostolo. Ha formulato una cosmologia che l'episteme dice essere più avanzata di quella dei cosmologi, perché i cosmologi a digiuno di teologia, non secondo il concetto, perché ne sanno più di me di teologia, ma secondo la fede, sono andate a dire che il cosmo ha morte fredda o calda, mentre invece cosa dice San Pietro? Dice che quando Dio vuole, gli elementi si incendiano e scompare tutto quanto. Quindi non c'è morte calda o fredda e ripetizione del Big Bang e Big Crunch. Quando Dio lascia la vasca su cui sta il vascello di Galilei, la vasca casca, si spacca e si rompe tutto quanto, la apocatastasi questa. La cosmologia di San Pietro è quella esposta nel libro dell'Apocalisse, gli inferi gettati nello stagno di fuoco, è una cosmologia più avanzata di quella degli astrofisici, i quali pensano a titolo di sogno, cioè sognano che il cosmo sia così. In realtà il cosmo è come dice la Bibbia, e allora c'è una conseguenza. La conseguenza è che, come dico io, nessuno ha replicato a Galileo Galilei, come dico io, la Bibbia insegna non solo come si va al cielo, ma insegna anche come funziona il cielo, e quindi Galileo Galilei si è sbagliato. Poi c'è la cosmologia epistemica che non è esposta nel sito. Ecco, quindi, tornando a noi, dopo aver detto tutte queste cose, possiamo concludere dicendo che l'episteme particolare è quello di cui vi ha studiato i caratteri, no? E che io ho esposto come contenuto. E questo fa la differenza, perché tu riempi nella testa dei giovani, dei giovanissimi, no? Tante porcherie come sono quelle che si insegnano a scuola nelle aule scolastiche. Big Bang, di cui l'episteme dà una precisa interpretazione. Big Bang, darwinismo, queste cose qua. Già in America dicono che il progetto, il disegno intelligente, no? Il creazionismo è alternativo all'evoluzionismo. Ma non è credibile se tu dici il creazionismo 6.000 anni dalla creazione. È chiaro che va contemperato la teoria del Big Bang e il creazionismo, come fa l'episteme. Allora, praticamente, per venire a noi, le funzioni compensative, tu vai al cinema, tu vai in piscina, tu pratichi uno sport, oppure tu hai un disegno di dominio del mondo, no? Quindi tu crei il terrorismo, usi i servizi segreti, fai gli attentati, crei le guerre, vendi gli armamenti, fai stragi, ammazzi tutti quanti. E c'è da aggiungere un elemento. Come riempi la mente da un punto di vista speculativo, cioè qual è il tuo schema ideologico di riferimento e di interpretazione della realtà? Ho parlato di schema, software ideologico. Qual è la tua ideologia? I produttori di armi, qual è la loro verità? Sono calvinisti? Sono atei? Sono massoni? Sono satanisti? Sono atei, appunto, ripeto? Qual è il loro schema di verità? Il loro schema di verità orienta la loro azione, oppure sono agnostici o sono pragmatici come negli Stati Uniti d'America? Ah, io non credo in niente, quindi faccio saltare la bambinetta della Nigeria, la riempio di tritolo, perché appunto non esiste la verità, posso ammazzare, sterminare, posso arricchirmi, Dio non esiste, oppure sono calvinista, penso che Dio legittimi la ricchezza, che come Bush padre, no? Cioè Dio sta dalla mia parte, Dio mi legittima nella mia azione, abbatto le torri gemelle, tanto Dio sta con me. Qual è la loro struttura del senso di colpa? Quindi, praticamente, qual è il loro schema di riferimento? E tra i tanti schemi, l'episteme ha determinate proprietà, quello che ho costruito nel sito. E proseguendo con questo discorso, si comprende che, essendo 6.000 pagine, vai tu a un corso a scuola, direi di no a scuola, all'università, vai tu a una facoltà di filosofia, vai tu a un giovane che studia o ricercatore universitario a introdurre nella mente queste 6.000 pagine e allora tu dici, ecco, vengono fuori tanti Giulii. Non è questo il discorso. Il discorso è che questa è la filosofia del fondamento e quindi vengono fuori tante persone orientate, che sanno che hanno uno schema di riferimento stabile, solido, che dicono va bene, posso saltare per aria, ma so che dopo che sono morto finisco in paradiso. E quindi praticamente l'episteme ha determinate proprietà. Vigna le ha analizzate e nel sito sono presentate delle ipotesi di contenuto di questo sapere stabile, definito scientificamente episteme. Questo è il software ideologico, è un particolare software ideologico che appaga una determinata bisogno di funzione compensativa, cioè tu compensi la mente dandole un contenuto che serve come schematizzazione della realtà per l'orientamento dell'uomo nel mondo. E la conclusione finale è che, privo di questo schema, la mente, come ho detto, gira a vuoto, come pale di mulini a vento senza vento, come pale di mulini ad acqua senza acqua. Cioè, la mente dei giovani che sono esposti a droga, sesso precoce, pornodipendenza, fumo, alcol, musica, discoteca, eccetera, noi abbiamo a che fare con una platea adolescenziale. L'alienazione emerge ormai oggi a 10 anni, poi 11, 12, 13, 14, sono liceo, poi scuole superiori. Abbiamo a che fare con una platea studentesca che a scuola studia libri e li rigetta perché i libri dicono cose false. La mente riconosce subito oggi, a livello sofisticato, cosa è vero e cosa è falso, secondo la parabola del buon pastore, che dice appunto: l'uomo riconosce il mercenario, e i libri sono scritti da mercenari, persone che allontanano dalla verità. Queste menti dei giovani girano a vuoto, cioè non hanno il software ideologico. Si può capitare che un giovane al liceo, studiando filosofia, veda la filosofia di Marx, ma non può credere a Marx, vede la filosofia di Hegel, ma non può credere alla filosofia di Hegel, e vede quella che l'episteme chiama filosofia del suicidio, Severino, ma non può credere in Severino, perché Severino non dà speranza. Legge San Tommaso d'Aquino, può credere in San Tommaso d'Aquino, ma è scritto nel 1200. Come fa la Chiesa a proporre un sistema scritto nel 1200? Hegel è un sistema di verità assoluta, ma è una bella favola. Platone è un sistema avanzato, ma è scritto 2500 anni fa. Quindi, se tu sei un giovane del liceo che è al quinto anno, apre la storia della filosofia contemporanea, quale sistema vede che sia di riferimento per la sua vita? Risposta: nessun sistema. Cioè, i giovani non hanno uno schema di interpretazione della realtà, non hanno una verità. Allora uno dice: tu Giulio proponi il tuo sistema. Beh, ovvio, io ho scritto 6.000 pagine su questo sito e le ho definite episteme. Uno vada a vedere i contenuti, ma non i contenuti di adesso, i contenuti scritti nel 2006, perché io parto con la metafisica. Scarichi il sito, guardi le immagini sono qualcosa anche un po' di spiritoso, ma ci sono schemi metafisici, cioè io schematizzo tutta la realtà che attende l'uomo dopo la morte, perché la morte non sia un salto nel buio. Io ho riempito di luce questo buio perché uno dica: dopo la morte io mi ritrovo nella realtà vera, senza spavento. Ecco, la realtà vera, ecco, il problema è che tu sei sottoposto a una valutazione etica del tuo comportamento, e questo è appunto il fondamento della morale, e senza troppe complicazioni, no? Il fondamento della morale, vigna, eccetera. Senza troppe complicazioni, essenzialmente la teoria dell'amore, no? Sei giudicato sull'amore, eccetera, eccetera. Diciamo che si capisce qual è il fondamento dell'etica, tu sai cosa devi fare per comportarti bene, e quindi lo schema è molto semplice. Poi ci sono i problemi politici, la disoccupazione, queste cose sono questioni, non è che uno può dire: ho costruito un sito e non faccio nulla, c'è anche il progetto episteme.